Firenze, e vorrei condividerla anche con voi, perché credo che possa far bene alla Chiesa. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare? Grazie, Signore, per questa mattina, grazie per la tua parola, Signore Gesù. Questa mattina, Signore, voglio chiederti col tuo Spirito Santo, Signore, possa visitare la tua Chiesa, Signore. Che possa tu aprire i cuori, Signore, possa la tua parola essere per noi di edificazione, possa essere per noi di esortazione, possa essere di consolazione, Signore. Voglio chiederti, Signore, di benedire la tua Chiesa, Signore, qua riunita, che possa la tua parola, Signore, rinvigorire nel nome di Gesù. Amen. Vi chiedo di prendere la Bibbia. Ce l'avete la parola? Bravi. La nostra spada. Io voglio parlarvi stamattina di un qualcosa che forse qualcuno ha già sentito, ma che ho nel cuore di condividere con voi, ed è quello che fece Gesù nell'ultimo periodo in cui lo incontriamo nel Vangelo. Sapete che Gesù è morto, è risuscitato, e dal momento che è risuscitato fino all'ascensione in cielo passarono 40 giorni. Ora, 40 giorni è un numero, il 40 è un numero ridondante nella Bibbia, sapete? 40 lo si ritrova negli anni del deserto, nella tentazione di Gesù, sono i 40 giorni in cui Golia andò a giro attorno al popolo di Israele come Filisteo a distruggere, a fare del male. 40 sono i giorni che Mosè passò davanti nel Sinai. 40 è un numero che nella parola di Dio si ripresenta continuamente ed è un numero che parla di prova, è un numero che parla di recupero, un numero che parla di recupero anche di energie, è un numero che parla di restaurazione, di ristrutturazione. Questi sono i 40 giorni che Gesù passò sulla terra dopo la resurrezione. Dopo che fu risuscitato, dopo che fu morto, messo in croce, Gesù apparse ai suoi dopo 3 giorni. E passarono 40 giorni di apparizioni, ci dice il libro degli Atti. E in questi 40 giorni Gesù si preoccupò di fare cose. In questi 40 giorni Gesù si preoccupò continuamente di fare alcune cose, precisamente 7 cose fece Gesù in questi 40 giorni. E questo è quello che stamani vi vorrei trasmettere. Ora, vedo molti visi tristi, molti visi abbattuti, molti visi provati dopo il tempo della lode, dell'adorazione, siamo tutti molto tristi. No, spero di no, giusto? Ok. In questi 40 giorni vorrei raccontarvi di Gesù e vorrei che il vostro cuore alla fine della predicazione, perlomeno anche se ho fatto schifo a portarvela, vi potesse rimanere il cuore di Gesù. Vorrei trasmettervi il desiderio di innamorarvi ancora un po' di più di Gesù. Ok? Questo è il mio cuore stamattina. E vorrei farvi vedere quanto amore aveva Gesù per i suoi discepoli, per le sue creature. Io non so voi, ma se dopo 3 anni di continue predicazioni, sul monte, sotto il monte, sulla barca, fuori dalla barca, dentro il tempio, fuori dal tempio, ovunque Gesù aveva predicato, aveva raccolto tantissimi discepoli, in alcuni frangenti erano oltre il migliaio, in alcuni momenti diede da mangiare, moltiplicò il pane e i pesci, ma quando, non appena Gesù fu messo in croce, tutti sparirono, in un istante. I suoi rimasero un cumulo di persone, pochi, qualcuno con le lacrime agli occhi, qualcuno molto deluso. E penso a Gesù. Dopo tutto quello che aveva fatto, uno sguardo veloce di quello che era rimasto, vedo molti visi e persone che avevano abbandonato la barca. Allora Gesù in questi 40 giorni dovette rimboccarsi nuovamente le maniche, tornare a passeggiare sulla terra per recuperare. E questo è quello che voglio trasmettervi stamani. E allora vi chiedo di andare a Luca, capitolo 24. Stamani gireremo un po' per la Bibbia. Amo le predicazioni che aprono la Bibbia. Troppo spesso non apriamo più la parola di Dio, né nelle nostre case, né purtroppo sui pulpiti. Luca 24, verso 13. Questa è la prima cosa che si preoccupa di fare Gesù. La prima cosa che si preoccupò Gesù di fare nella terra, dove lui aveva passeggiato per anni, la prima cosa che vediamo che Gesù in quei 40 giorni, quindi con un corpo che stava passando alla resurrezione, all'ascensione, scusate, la prima cosa che fa, si legge al versetto 13, siamo a raccontare di quei due uomini sulla via di Emmaus, era una via che portava verso Gerusalemme. Versetto 13, questi due uomini mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. E questo è il primo sussulto di Gesù. La prima cosa che fa è che si avvicina a questi due uomini che parlavano delusi delle cose avvenute attorno al Cristo. Gesù si avvicina a loro e cammina insieme a loro. Versetto 25 e 27. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Allora, la prima cosa che Gesù si preoccupò di fare nei 40 giorni di recupero era quella di far comprendere, di spiegare la parola. Guardate il cuore di Gesù. Gesù aveva il desiderio di camminare in mezzo ai suoi discepoli e continuare a spiegargli i segreti della parola di Dio. E voi vedete in queste sette azioni sono sette verbi, sono sette azioni precise che Gesù fece in questi 40 giorni. In questo caso spiegò. Gesù si preoccupò di spiegare la parola di Dio. E qui ci richiama l'attenzione all'importanza della parola. Ci chiama l'attenzione alla necessità di studiare la parola e far sì che sia l'azione dello Spirito a spiegare le verità nascoste dentro la nostra vita. E questa spiegazione provocò un risultato. Perché sapete, quando Cristo si muove nella nostra vita ci sono dei risultati. Il risultato è, nel versetto 31, che i loro occhi si aprirono. Guardate il versetto 31. Si legge che i loro occhi si aprirono e raccontavano di Gesù e della sua resurrezione. Il primo risultato dell'azione di recupero di Cristo era quello che i loro occhi si aprirono e cominciarono a raccontare di Cristo al mondo. Seconda azione. Troviamo la seconda cosa che si preoccupò, perché Gesù era molto preoccupato in questi giorni. La seconda preoccupazione la troviamo nel versetto 36 e 38 del capitolo sempre 24 di Luca, quindi pochi versi dopo. Se lo prendiamo. Ora mentre essi parlavano di queste cose, parla dei suoi discepoli che erano riuniti insieme, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Messi sconvolti, atterriti, pensavano di vedere uno spirito, ed essi disse loro: perché siete turbati e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? La seconda preoccupazione di Gesù era quella di affrontare i dubbi nel cuore dei credenti, perché esistono, sapete? A volte la nostra vita è attanagliata da dubbi, incertezze, preoccupazioni, e questo era il desiderio di Gesù, andare a curare, a recuperare cuori pieni di dubbi. Versetto 39, guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io. Toccatemi e guardatemi, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo, mostrò loro le mani e i piedi. Il secondo verbo che leggiamo nella parola è mostrare. Gesù non si tira indietro davanti a persone dubbiose, piene di preoccupazioni, ma mostra le sue mani, il suo corpo. Questa è la seconda preoccupazione di Gesù, andare a recuperare chi aveva dubbi. E stamattina voglio parlare a tutti quelli che vivono queste situazioni, a persone che non comprendono, persone che hanno dubbi. Gesù si muove per venire in tuo soccorso. E il risultato, versetto 41, erano ripieni di gioia. Ora, appena Gesù si muove e interviene nella vita di persone dubbiose, di persone che avevano soltanto incertezze in quel tempo, quelle persone furono ripiene, riempite di gioia. Ogni volta che il Vangelo veniva predicato in quelle città rimaneva gioia. Così ci dice la parola. Perché il Vangelo è gioia. Dillo a quella accanto a te. Lo fanno, no? Il Vangelo è gioia. Il Vangelo è gioia. Non si sta parlando di felicità, ok? La felicità è un'altra cosa. Quello è l'augurio, siate felici, sì, ok. La gioia è un'altra cosa. La gioia è quel termostato che hai nel cuore che ti fa ricordare che Cristo è risorto e risuscitato per la tua vita e che non c'è una fine, ma c'è un'eternità preparata per le nostre vite. Ecco perché quegli uomini erano pieni di gioia e aprì le loro menti per capire le scritture, versetto 45. Questo è il risultato della seconda azione di Cristo. La terza azione, e questa mi piace in particolare, vi porto a Giovanni, capitolo 20. Giriamo qualche pagina, ve l'ho messo in fila in modo che sia più facile. Qualche pagina dopo, Giovanni 20, versetto 11. C'era una donna che aveva il viso rigato di lacrime, che era in lutto. Era una donna che stava soffrendo un lutto importante. Il suo Signore era sparito. Il suo caro, amato Gesù, la persona che più di tutti lei aveva amato, che di più di tutti lei si era sentita amata, era morto. Non c'era più. E troviamo Maria davanti al sepolcro, e questo è un capitolo che vi invito a leggere, è meraviglioso perché è il capitolo del guardare. Troverete una marea di volte questo termine, c'erano uomini che entravano dentro e guardarono e videro e videro e videro fino a una salita continua di attenzione in quello che vedevano. E qui si legge di Maria, versetto 11. Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere. E mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro. Ed ecco vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno vicino all'altro, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, donna, perché piangi? E ella rispose loro, perché hanno tolto il mio Signore e non so dove l'hanno messo. E qui c'è una reazione di Gesù meravigliosa. Versetto 16. Gesù le disse, Maria. E la voltatasi gli disse in ebraico, Rabboni, maestro, che vuol dire maestro. E Gesù le disse, non trattenermi perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, il Dio mio e Dio vostro. Questa donna fu recuperata col solo urlare il suo nome. Mentre il suo viso era pieno di lacrime, il suo cuore era pieno di sofferenza, al solo chiamare il suo nome, Gesù chiamò il suo nome e disse Maria, mentre poco prima l'aveva visto come l'ortolano del paese, poco dopo alle parole, al chiamare il suo nome, pensate che bello, quando Gesù chiama il nome Maria, questa donna subito, immediatamente gli si aprirono gli occhi, comprese che era il suo Signore e Gesù la manda. Se sei nel lutto, se sei nella sofferenza, se sei nel dispiacere, ricordati che c'è un Signore, Gesù, che al solo chiamare il tuo nome può consolare la tua vita. E chiama il tuo nome perché ti conosce. E arriva fino a davanti al sepolcro. Gesù non aspetta che Maria sia insieme ai suoi discepoli su nella stanza dove si ritrovavano. Ma Gesù scende fino davanti al sepolcro. Torna nel luogo dove era stato seppellito. E per chiamare Maria e recuperare una donna che era piena di sofferenza. Io questo vorrei trasmettervi stamani, il cuore di Cristo, il cuore di Gesù. Un Gesù che scende fino al luogo dove era stato sepolto, vede una donna piangere, una di quelle che avrebbe potuto recuperare in mezzo agli altri, ma sceglie di avere una relazione personale, di chiamarla per nome e attraverso quel nome spargere la sua cura. Mamma mia. Non so se il vostro cuore batte a queste parole. Io quando leggo questi versi mi si riempie il cuore di amore per il mio Signore Gesù. Quanto sei bello, Gesù, quanto sei buono, quanto sei meraviglioso. Ti preoccupi anche del lutto. Nonostante avesse insegnato per anni che c'era resurrezione dai morti, che la morte sarebbe stata vinta, che c'era un nuovo cielo, una nuova terra preparata, si preoccupa del lutto passeggero, temporaneo che c'è su questa terra nella vita di alcuni. Nel cuore di Maria c'era un cuore pieno di sofferenza. Gesù scende, va verso di lei, la chiama per nome e la cura. Mamma mia, Gesù, quanto sei buono, quanto sei meraviglioso. E questo per trasmettervi il cuore pieno di dettagli di Cristo. Noi a volte lo immagazziniamo dentro certi schemi, ma lui è quello dei dettagli, è quello dell'amore preciso verso ognuno. Il risultato fu bellissimo, perché quella donna, versetto 18, corse ad annunciare a tutti quanti che Cristo era vivo. Che bello! Pensate al contrasto. Un cuore che pensa alla morte va ad annunciare che lui è vivo. Pensate quante volte il regno dei cieli stravolge i concetti umani. Un cuore che gridava morte adesso andava a gridare che c'era vita. Questo è il Vangelo. La quarta cosa che si preoccupò di fare Gesù, non vi preoccupate, sono sette, siamo a metà più uno, ok? Vado veloce. Versetto 26, sempre di Giovanni 20, 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo a casa. Tutti insieme. E Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse pace a voi. E poi disse a Tommaso, porgi qua il tuo dito, guarda le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato e non essere incredulo ma credente. E qui c'è la seconda richiesta di Gesù. C'era un uomo, Tommaso, lo sappiamo tutti, famosissimo perché era incredulo, ci abbiamo fatto milioni di predicazioni, ma voglio parlarvi del cuore di Gesù, che non si ferma davanti a un cuore che non crede. E questo è un concetto che la Chiesa ha trasmesso forse troppe volte. Secondo gli standard delle Chiese, delle predicazioni più usuali, Gesù davanti a Tommaso non si sarebbe dovuto neanche fermare, perché era un uomo che non aveva fede. Era un uomo che mancava di... era incredulo, mancava di fede. Era un uomo che aveva detto, no, non è possibile che quello che avete visto era Gesù, perché Gesù è morto, voi siete pazzi. E Gesù la prima cosa che fa, ma guardate quanto è bello questo versetto, Gesù venne a porte chiuse. Gesù decise di superare muri e porte chiuse per arrivare al cuore di un incredulo. Mamma mia, Gesù. Pensate quanto è distante il concetto che noi abbiamo di Cristo. Gesù desidera andare anche dal cuore di chi non crede. Poi lo riprende dopo. Ma il desiderio di Cristo è quello di arrivare al cuore anche di chi è incredulo. E stravolge il concetto che spesso abbiamo. Se non credi, non si realizza niente. Se non c'è fede, non puoi conquistare. In alcuni casi è necessario avere un cuore pieno di speranza, sì. Ma molto spesso il cuore dell'uomo si stringe, perché ha paura, perché è incredulo, perché ha necessità di vedere cose tangibili. Ed ecco il cuore di Gesù che si preoccupa di quell'uomo incredulo e gli dice, prendi la tua mano, mettimela dentro il costato. Vieni, ti faccio vedere che è tutto vero. E Tommaso lo fa. Tommaso lo fa, e al versetto 28, vorrei che lo leggessimo insieme, leggiamo una delle dichiarazioni bibliche, teologiche, una di quelle dichiarazioni che vengono utilizzate per fare teologia su Cristo vero uomo, vero Dio, perché c'è un'affermazione di un uomo che era incredulo che riscrive le regole, e guardate cosa dice Tommaso. E Tommaso allora gli rispose, avete letto? Signore mio, Dio mio. Non troverete nessun'altra dichiarazione in questo modo nella parola. Gesù aveva recuperato il cuore di un incredulo. Gesù era passeggiava, passò in mezzo ai muri, passò in mezzo alle porte per arrivare al cuore di una persona che non riusciva a credere. Mamma mia, quanto è bello il nostro Gesù. E Tommaso fa una dichiarazione esemplare, che io ho sottolineata nella Bibbia. Signore mio, Dio mio, che ognuno di noi possa dichiarare questo, del proprio Signore. Non solo Dio, ma Signore della mia vita. Vero uomo, vero Dio, colui che conosce l'umanità, colui che conosce le mie difficoltà. Qui questa dichiarazione sta dicendo: io ti riconosco, Signore, come colui che è Signore della mia vita, perché conosce la mia vita, perché si è fatto uomo e hai conosciuto il mio cuore incredulo. Allora io, Signore, ti dichiaro Signore della mia vita e Dio della mia vita. Wow! Il risultato fu questa dichiarazione meravigliosa. La quinta preoccupazione di Gesù, perché qui abbiamo parlato finora di tutte questioni dell'anima, del cuore. Adesso Gesù si preoccupa dei bisogni umani. Lo troviamo qualche versetto dopo, capitolo 21, versetto 5 e 6. Siamo davanti a quella meravigliosa scena dove ci sono Pietro e Giovanni sulla barca in mezzo al mare della Galilea a pescare. La pesca non stava funzionando, non prendevano niente. E allora Gesù disse loro, da lontano: figlioli, avete del pesce? E gli risposero no. Ed egli disse loro: allora gettate la rete al lato destro della barca e lì ne troverete. Ed essi dunque la gettarono e non potevano più tirarla su per il gran numero di pesci. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Che bello. Giovanni si rivolse verso Pietro e gli disse: è il Signore. Quello laggiù è il nostro caro Gesù. E Simon Pietro, udito che era il Signore, perché non l'aveva capito ancora, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. E gli altri discepoli vennero con la barca, perché non erano molto distanti da terra, trascinando la rete con i pesci. Appena scesero a terra, videro là della brace e del pesce messo vi su e del pane. E guardate questo verso quanto è particolare. Gesù chiede se c'era del pane e del pesce. Al versetto 9 troviamo una brace accesa con del pesce sopra. Le pazzie di Gesù. Mamma mia. Stava gridando ai discepoli: ma c'avete del pesce? Gli dicono: no, ok, continuate a pescare, che nel frattempo io cucino, che il pesce ce l'ho, lo porto io. Che bello il nostro Gesù. Un Gesù che stravolge i concetti normali. E quel pesce che lui aveva, versetto 13, Gesù prese il pane, lo diede loro e così anche il pesce. Gesù si preoccupò non solo di fargli pescare del pesce, che non c'erano riusciti prima, ma anche di cucinarglielo, di farglielo trovare già pronto, di dividerlo con loro, di stare con loro e mangiarne ancora insieme. Che bello! E il risultato di questi uomini fu una riconoscenza immensa. E cominciarono ad avvicinarsi a Gesù. Questa è la quinta preoccupazione di Gesù, preoccuparsi dei beni, anche terreni, dei suoi figli. La sesta preoccupazione, poco dopo, versetto 15, quando ebbero fatto colazione, Gesù disse a Simon Pietro: Simone di Giovanni, mi ami più di questi? Versetto 16, Simone di Giovanni, mi ami? Terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Wow, Gesù per tre volte si preoccupò di recuperare il fallito. Pietro era il fallito della situazione. Pietro era colui che aveva fallito. E la preoccupazione di Gesù fu quella di andarlo a recuperare. Gesù voleva recuperare un uomo che aveva fallito completamente, che l'aveva tradito per tre volte, e per tre volte gli chiede se lo amava. Tre tradimenti, tre domande. Ti recupero pienamente. Marco, versetto, capitolo 16, verso 7, vi racconto veloce. Quando se lo andate a prendere, poi vedete questo passaggio che è molto bello. Entrano nel sepolcro, vedono un giovane seduto sulla destra, sono i due angeli. E Maria entra e dice, i due angeli dicono, non abbiate paura, voi cercate Gesù, Nazareno, il crocifisso, il risorto, non è qui. Ecco, questo è il luogo dove l'avevano messo, lui non è più qui. E quegli uomini, guardando Maria negli occhi, gli dicono, ora vai, andate a dire ai suoi discepoli e a Pietro. Lo vedete il versetto 7 del capitolo 16. Quei due angeli si preoccuparono di dire ai discepoli che cercavano Gesù, vai a dire ai discepoli che lui non è qui e ditelo anche a Pietro. Guardate, questo verso è un verso che è pieno d'amore, è pieno di recupero, il desiderio di Gesù, il cielo, gli angeli sapevano che c'era un uomo da recuperare. Era Pietro che aveva fallito, aveva tradito Gesù. Il cielo conosceva la vita di Pietro e aveva mandato degli angeli a dire ai discepoli che erano entrati nel sepolcro, andate a dire che Gesù è risorto e ditelo anche a Pietro, per favore. C'era il cuore, il desiderio del cielo, di Cristo, di recuperare Pietro. Guardate, quel passaggio è pieno di amore per un uomo che aveva tradito. Nella nostra testa Pietro era da mettere al bando. Aveva tradito Gesù in maniera palese, in maniera davanti a tutti, in maniera inequivocabile. Per 3 volte aveva detto che Gesù non lo conosceva neanche. E Gesù inizia in questi 40 giorni un tempo di recupero specifico per questo uomo e parte dal sepolcro. Quando arrivano le donne, quando arrivano i discepoli e vedono che il sepolcro è vuoto, gli angeli gli dicono, vai a dirgli a Pietro, per favore. Pensate il cuore, il cielo, come si muove quando i figli si perdono. Quando leggo questo verso mi rinnamoro sempre un po' di più del mio Signore Gesù. Andate a dirlo a Pietro, per favore. Adesso quel Pietro che è nel mare a pescare, che si sta allontanando dalla vera via, andate a dirglielo che il sepolcro è vuoto. E Gesù subito dopo, in mezzo a quella spiaggetta, con un po' di pesce sopra una brace, chiede per 3 volte a Gesù, a Pietro, se amava Gesù. E Pietro è recuperato. Versetto 20, leggiamo un passaggio bellissimo. Pietro, voltatosi, vide venirgli dietro il discepolo che Gesù amava. Subito dopo, questo verso ci fa capire che lui stava seguendo Gesù. Era accanto a Gesù, si gira e vede Giovanni che li stava seguendo. Non appena fu recuperato, non appena il fallito, l'uomo che aveva fallito nella vita, l'uomo che era stato messo con un cuore stretto dalla sofferenza per aver deluso e tradito il suo Signore, non appena viene recuperato ricomincia a seguire l'amore della sua vita. Questa era la 6ª preoccupazione di Gesù. In quei 40 giorni, 40, tempo di recupero, tempo di restaurazione, un tempo di prova spesso, Gesù si preoccupò di far capire, si preoccupò di togliere i dubbi, di curare chi era nel lutto, si preoccupò della fede personale, dei bisogni umani e di recuperare il fallito. E dopo tutto questo lavoro di recupero in 40 giorni, che vorrei proprio trasmettervi il cuore di Gesù e del suo amore, alla fine si preoccupò di lasciarci una missione, una sola. Dice, ok, io ho fatto tutto questo, continuerò a farlo perché Cristo non è morto, sapete? Ma è risuscitato, è alla destra del Padre, continua a intercedere per noi. E ci sono gli angeli che salgono e scendono dal cielo come messaggeri in funzione della nostra vita. Ci sono l'azione dello Spirito Santo che continua a consolare, a parlare, edificare la sua parola, perché non tutto è finito, ma tutto continua ed è eterno. E allora, alla fine, al versetto 21, sempre del capitolo 20 di Giovanni, E allora Gesù disse loro di nuovo: pace a voi. Io non ve l'ho detto prima, ma tutte le volte che Gesù si presentava così: pace a voi. Gesù, quando entrava superando muri e porte, diceva: pace a voi. Pace a voi. Come il Padre mi ha mandato, anche io mando voi. Questa era la preoccupazione di Gesù. L'ultima preoccupazione di Gesù in quei 40 giorni era quella di mandare i suoi discepoli. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Stamani non farò teologie, dottrine sullo Spirito Santo, non mi interessa, mettiamolo prima, dopo, durante, no, oggi non mi interessa. In questo verso scopriamo il desiderio di Cristo di mandare i suoi discepoli a predicare del Vangelo. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Marco 16, versetto 15, e disse ancora loro: andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Questa era la preoccupazione ultima di Cristo. Dopo aver recuperato, dopo aver trascorso quei 40 giorni in un tempo di recupero, l'ultima preoccupazione di Gesù, che è la nostra responsabilità, è quella di andare a predicare il Vangelo. E siccome il Vangelo è una buona notizia, giusto? Giusto? Una buona notizia, ok? Allora le nostre vite devono essere piene della gioia del Vangelo. Le nostre vite devono straboccare della gioia del Vangelo. Perché c'è una sentenza sulla vita delle persone, sapete? Quando andiamo dalle persone a dirgli: Dio ha un piano di buono per la tua vita, non è così. Diciamo bugie. Il piano di Dio è buono se decidono di credere in Lui. Se no il piano per quelle persone non è buono. Il peccato conduce alla morte. Il salario del peccato è la morte. Che ci piaccia oppure no. E quando incontriamo persone attorno a noi che non hanno accettato Cristo nella propria vita, non lo vogliono accettare, hanno una sola direzione, sapete? Non c'è spazio per il buonismo nel cielo. C'è una sola direzione. È l'inferno, è la morte eterna. Ecco perché è necessario che comprendiamo questo per diventare quelli mandati da Cristo. Ecco perché allora questo mandato acquisisce senso, perché in questi 40 giorni Gesù aveva espresso tutto l'amore possibile e immaginabile. E l'ultimo mandato è pregno di amore per l'umanità. Perché Gesù stava dicendo: io vi ho amati per primi, per favore anche voi, mossi dall'amore, andate a proclamare il Vangelo, perché altrimenti vi è perdizione, altrimenti vi è morte. Marco 16, 20, leggiamo che allora questi se ne andarono a predicare il Vangelo in tutto il mondo. E sappiamo i risultati. Oggi, se siamo qui insieme, perché quei primi discepoli, quei primi apostoli presero seriamente quei 40 giorni di Gesù. Quei 40 giorni di Gesù furono la svolta per la vita di tutti gli apostoli. Il cuore di Gesù è pieno d'amore per la tua, la mia, la nostra vita. Continuerà ad amare, continuerà a muovere il suo cuore verso le sue creature. Pregni di questo amore, predichiamo il Vangelo a ogni creatura. Vogliamo alzarci in piedi? Vorrei pregare. Il Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 52, finisce dicendo che questi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme pieni di gioia. E vorrei che questo fosse il mio messaggio per voi oggi. Che voi, noi, insieme come Chiesa, adorandolo, quindi coscienziosi di chi Egli è, non di quello che dà, perché l'adorazione è per quello che Egli è, la lode è per quello che dà. Coscienti di chi Egli è, adorandolo, torniamo nelle nostre case, ripieni di gioia, proclamando il Vangelo. Grazie, Signore, per la Tua presenza. Voglio pregarti per la Tua Chiesa qui stamani riunita, Signore. Che il Tuo Spirito Santo, Signore, possa toccare i cuori. Che il Tuo Spirito Santo, Signore, possa far comprendere il Tuo amore e i nostri cuori, pieni del Tuo amore, possano andare e predicare il Vangelo, Signore. Che, Signore, questo possa essere un tempo, Signore, vedi, si possa riscoprire la bellezza, la potenza, la gioia del Vangelo, Signore. Come Chiesa possiamo proclamare la bellezza del Tuo nome, perché nel Tuo nome c'è vittoria, nel Tuo nome c'è gioia, nel Tuo nome, Signore, c'è guarigione. Grazie, Signore, perché Tu sei colui che ha dato la sua vita, ma che non si è fermato a una croce o a un sepolcro vuoto, ma ha continuato a lavorare nella vita di ognuno, Signore Gesù. Allora grazie per la Tua presenza, che questa mattina una benedizione particolare nel cuore dei Tuoi figli, Signore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.